sera, con la guida dello Spirito Santo e nella grazia del Signore, avevo il cuore di condividere con voi alcuni passi della Scrittura che riprendono un pochettino quello che abbiamo visto l'altra volta e approfondiscono alcuni punti, perché mentre meditavo in questo ultimo tempo il Signore mi ha detto che c'erano alcune cose da approfondire, le cose che abbiamo visto l'altra volta, e ho detto va bene, approfondiamo il Signore. Quindi il titolo di questi pensieri è sempre quello della volta precedente, l'amore e i discepoli di Gesù, seconda parte. Quindi se vi ricordate, l'altra volta il passo da cui eravamo partiti era un passo che troviamo, perché lo troviamo ancora, grazie a Dio, un passo che nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 13, versetto 34, lo rileggiamo insieme. Giovanni capitolo 13, versetto 34. Giovanni 13, 34 dice: io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Avevo meditato l'altra volta, se vi ricordate, che questo passaggio si colloca nel contesto dell'ultima cena, quindi in quei quattro capitoli che vanno dal, in realtà 5, 13, 14, 15, 16, 17, nel Vangelo di Giovanni, in cui proprio il contesto è il contesto dell'ultima cena, cioè del messaggio meraviglioso che il Signore dà ai suoi discepoli mentre erano riuniti assieme. E quello che avevamo visto era, come punto di partenza, era questo: che il Signore dice ai Suoi: io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Allora avevamo riflettuto, anche guardando nell'Antico Testamento, perché il Signore dice: io vi do un nuovo comandamento. Avevamo visto che i connotati di questo nuovo comandamento si devono ricercare in quello che il Signore dice, proprio come io vi ho amati. Quindi l'amore del Signore Gesù come fulcro, come basamento, come fondamento dell'amore che i Suoi sono chiamati a riversare nei confronti degli altri. Quindi possiamo dire che l'amore non è soltanto che l'amore che lui ha avuto nei nostri confronti non è soltanto in forma riduttiva, come potremmo pensare, o anche fuorviante, in un certo qual senso, simulando un certo sforzo umano solo a titolo esemplificativo. Io vi do semplicemente un esempio, ma proprio di più questo si spinge proprio a qualcosa che va oltre, quello che ho già detto poc'anzi, cioè basare, fondare l'amore, e vedremo poi perché, su quello che il Signore ha fatto per noi. Avevamo detto che se nell'Antico Testamento è scritto ama il tuo prossimo come te stesso, oggi il Signore dice ama il tuo prossimo, ama come io ti ho amato. Quindi è fondamentale questo, perché noi stiamo parlando, se parliamo di cristianesimo, se parliamo di vero cristianesimo, quello che il Signore ci dice è proprio questo, che se non c'è una conoscenza reale, profonda, intima, quindi che cos'è? La comunione con il Signore Gesù, la comunione intima, profonda con il Signore Gesù, quindi con il Figlio, non possiamo adempiere, non è possibile umanamente adempiere a questo comando, perché di fatto è un comandamento, un ordine da parte del Signore, chiamarci gli uni gli altri. E quindi l'uomo, perché? Perché ci potremmo chiedere? Perché l'uomo, nella sua natura, in quello che è l'uomo, nel suo essere, rimane corrotto. L'uomo, nella sua natura, rimane corrotto. Per cui, se noi, con i nostri sforzi, ci arrampichiamo, cerchiamo di arrampicarci per scalare il cielo, ecco che noi siamo i più illusi degli uomini. Allora, un'altra cosa, un'altra domanda che mi è venuta spontanea leggendo queste cose: ma come faccio io ad amare nella maniera in cui Cristo mi ha amato se io non conosco il Signore? Come faccio io ad amare nella maniera in cui Gesù Cristo ha amato e ama ancora, se io non ho comunione col Signore? È un'assurdità. Come faccio io a amare se non conosco colui che è amore? È impossibile, è un'assurdità. È una cosa che non sta in piedi, anche se noi ci pensiamo logicamente, è una cosa che non può andare da nessuna parte. Quindi, attingendo da noi, provoca gli sforzi e provoca uno sforzo. Ma cos'è uno sforzo? È una forzatura. Provocherà che cosa? Una forzatura, quindi una spinta, in qualche modo, una forzatura di quello che noi umanamente siamo, che siamo incapaci totalmente di amare, nel protenderci in qualcosa che non sappiamo fare. Dall'altra parte invece c'è l'intimità, il rapporto, la comunione con colui che è amore. E questo genererà nella tavola del nostro cuore, che permane, ripeto, insalubrilmente maligno, genererà l'amore nel nostro cuore. E questo è importantissimo, direi quasi fondamentale. Perché? Perché è questo che l'amore che Dio mette nel nostro cuore è anche l'amore per le sue creature, è l'amore per i suoi figli, è l'amore per il nostro fratello, è l'amore per la nostra sorella, è un amore per il nostro prossimo, è l'amore per la nostra moglie, è l'amore per il nostro marito. Perché se amiamo come colui che ama, tutti quelli che ci sono intorno dobbiamo riconoscere o che sono figli o che sono creature di Dio. Non c'è nulla che va al di fuori degli uomini da queste due categorie. E quindi questo è chiaro, che se noi siamo in comunione con colui che ama, che ha creato, che ha voluto, spesso si dice che ha desiderato che tutti questi venissero sulla faccia della terra, è chiaro che il Signore, che ha amore in se stesso e li ama, non potremmo fare a meno, se è presente il Signore, di amarli a nostra volta. E questo è l'amore. E pensando anche un po' a quello che stiamo vedendo anche grazie al Signore, a quello che mette nel cuore, anche agli altri fratelli, anche sulla lettera di Giacomo, mi viene un po' da pensare a questo: ma se Gesù Cristo è nel nostro cuore, se Gesù Cristo è veramente presente nel nostro cuore, questo si deve per forza vedere. Spesso Costanzo l'ha detto nelle sue meditazioni: se c'è la presenza del Signore nel nostro cuore, questa produce frutto, è inevitabile. Perché? Perché è l'albero buono che è piantato nel buon terreno, deve produrre per forza il suo frutto nella sua stagione. Che cosa vuol dire il suo frutto nella sua stagione? Il frutto che Dio vuole che noi produciamo. Perché non tutti i frutti che noi pensiamo di produrre sono i frutti che Dio vuole produrre da noi. E questo è fondamentale, il suo frutto. Quindi il frutto che il Signore ha preparato per noi. Quello è un frutto alla gloria di Dio, altrimenti è un frutto alla gloria degli uomini. Altresì la parola dice giustamente nella sua stagione, è chiaro come i frutti di Dio devono essere alla sua stagione, perché c'è un momento che il frutto che Dio sta facendo crescere nella nostra vita giunge a maturazione. Ed è quello il momento che il frutto viene prodotto. Non siamo noi a dire dai, matura. No, è il Signore che lo fa maturare. E al momento giusto quel frutto è pronto. Perché il Signore l'ha fatto maturare, il Signore l'ha fatto giungere alla perfezione, è pronto per essere raccolto e per essere mangiato. Quindi la domanda che il Signore ha fatto a me, ripeto, il Signore suscita sempre in me un sacco di domande, grazie a Dio, che se gli effetti dell'amore del Signore, cioè le sue caratteristiche, quello che è il suo carattere, non si vedono nella mia vita, o se ne vedono poco, o ancora peggio, non vi è traccia. Bisogna andare alla fonte ed indagare il perché. E se noi pensiamo a quello che ho appena detto, c'è un motivo. Che noi, in quel momento, per qualche motivo, non siamo in comunione con il Signore. La verità è questa, non ci sono altre verità. La comunione con il Signore produce frutto. Se noi, onestamente, davanti alla parola, specchiandoci davanti alla parola di Dio, vediamo che effettivamente ci discostiamo da quello che è il modello che il Signore ha preparato, che lo Spirito Santo vuole produrre nel nostro cuore, effettivamente lo Spirito Santo vuole produrre qualcosa nei nostri cuori. altrimenti il Signore non ce l'avrebbe dato. Dio vuole lavorare in questi pezzi di terra, in questi vasi di terra. Dio vuole lavorare. Allora se non vediamo il lavoro, se vediamo che non siamo in sintonia con quello che è la frequenza della parola, vuol dire che effettivamente c'è qualcosa che non va, che deve essere piuttosto ricercato nella nostra comunione personale con il nostro Salvatore. E questo mi ha dato modo di vedere che in molti punti, in quelli che anche sto meditando, questa sera lo vedremo tutti, io sono molto mancante. E questa non è falsa umiltà, ma è semplicemente una verità. Quando il Signore ci comunica questo fatto, che noi siamo mancanti, c'è bisogno di porre rimedio. Perché? Perché è meglio regolare questi punti tanto che siamo qui, piuttosto che doverli regolare dopo. Perché tutto ciò che non sleghiamo, che rimane legato sulla terra, sarà anche legato nel cielo. Per cui è grazie a Dio quando il Signore ci fa vedere le nostre mancanze, perché confessandole Egli ce ne può liberare. Egli ci può liberare da questi lati del nostro carattere così brusco. Io, una confessione personale, io delle volte mi arrabbio, ma mi arrabbio tantissimo. La mia rabbia dura circa 10 secondi, però se noi facciamo l'integrale della mia rabbia è come se fosse durata un'ora, perché è talmente alto il picco che dura tantissimo. E allora delle volte mi metto davanti se la possibile, perché delle volte mi arrabbio così tanto? Poi tu mi richiami, però quei 10 secondi sono talmente alti che la rabbia non ce la può essere qua un giorno intero. Ma questa non è la mansuetudine del Signore. Questa è la mia testimonianza personale, ma penso che tutti voi, mettendomi davanti alla parola di Dio, possiamo trovare maggiori punti, questi punti che urge affrontare col Signore. Perché ogni punto è urgente da affrontare col Signore. Quindi abbiamo detto, e ne era discesa l'altra volta, che chi ama è nato da Dio, si dice la parola. E l'amore è un frutto meraviglioso dello Spirito Santo. Avevamo letto in Prima Giovanni e anche in Romani, capitolo 5, versetto 5, che dice perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Ma non c'è altro che spargere nei nostri cuori dell'amore. Se noi cerchiamo, sondiamo con la lente di ingrandimento nel nostro cuore, il cuore d'amore, state pur certi che non ne troviamo neanche una luce. Possiamo usare anche un microscopio a scansione elettronica, che non troviamo assolutamente niente. È l'iniezione dello Spirito di Dio. È Lui che inietta. È Lui che dona. Noi non siamo capaci, lo vedremo, di donare niente a nessuno. Anzi, se fosse per noi, saremmo sempre lì a chiedere, a chiedere, a chiedere. Dimenticando che bisogna aiutare che nel ricevere. Quindi, ed era per questo il punto, erano proprio queste cose che mi avevano spinto, ancora lo stanno facendo, a cercare nella parola del Signore quelle che erano, non per altro, quelle che sono, e le troviamo in Gesù Cristo, se ci poniamo attenzione, quelle che sono le caratteristiche, quello che è il carattere di nostro Padre. Veramente dovrebbe essere per il nostro cuore una ricerca meravigliosa, quello di sondare la parola di Dio per vedere, per conoscere il carattere di nostro Padre. Che meraviglia conoscere il carattere di nostro Padre. E per me è una sfida ogni giorno, vedere che quando guardo il carattere di mio Padre ancora ci sono dei punti dove io mi discosto, e allora Signore dire, Signore, ma io desidero essere come te. Io desidero essere con te, perché così non ti rendo onore, così non ti rendo la gloria. Ma io ti amo, Signore, so che tu sei meraviglioso, il tuo carattere è stupendo, tu coniughi in maniera meravigliosa tutte le cose più splendide, e io desidero essere come te. E questo che ci deve spingere ad andare davanti alla parola di Dio, cercare, scavare, sondare, per andare dal nostro padre e dire: Padre, io ho visto questo nella mia vita e obiettivamente non va, ma io voglio essere con te. In più, questo ci permette di dire, di farci una domanda, perché se se in Galati è scritto, mi chiedo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, ci permette ogni giorno di dire, ma quanto Cristo oggi è vissuto in me, quanto Cristo oggi sta vivendo in me. Sono io che vivo? Male, malissimo. È Cristo che vive, speranza di gloria per le nostre vite. Allora, utilizziamo, come ho detto poc'anzi, la parola di Dio come un specchio, ma non fuggendo, come dice in Giacomo, fuggendo dopo aver visto quali siamo, fuggire, e che tutto rimanga com'era. Utilizziamo questa parola come uno specchio che ci dice chi siamo, per quale motivo? Perché desidera che noi viviamo da Signore e dico che siamo quello che siamo, non per altro, non potremmo mai essere nulla e nessuno, ma il Signore desidera che noi viviamo da Lui, confessare la nostra miseria. Allora, il primo punto che avevamo cominciato ad esplorare l'altra volta, ma ho voluto riprenderlo perché penso che abbia ancora molto da dire a mia vita personalmente, ma penso che abbia molto da dire a ognuno di noi, è quello che avevamo visto l'altra volta inerentemente al carattere di Dio, al carattere del nostro Signore Gesù. E l'avevo intitolato, questo primo punto, l'amore che si sacrifica e che non si risparmia. E leggendo Giovanni, capitolo 13, versetto 1, dice, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. E davanti a questa parola, tutte le volte ho un momento di fermo davanti a questa parola. Perché? Perché il Signore in quel momento sapeva in cuor suo quello che stava per attraversare. Sapeva che avrebbe dovuto soffrire. Sapeva che avrebbe dovuto passare attraverso la sofferenza, e lo vediamo perché in Matteo capitolo 26 è scritta l'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Quindi sapeva benissimo, chiaramente, quello che avrebbe dovuto affrontare in quel momento, però il suo sguardo era verso i suoi. E questo è qualcosa di meraviglioso. Nel momento della massima tribolazione, nel momento della sofferenza, lo sguardo del nostro Signore, del nostro Salvatore, era verso di noi, era verso i suoi, verso colui che aveva amato e che tuttora ama. E questo ci deve parlare molto inerentemente al carattere di Gesù, che pensava, aveva un obiettivo, uno scopo, ed era deciso a perseguirlo. Non importava quello che aveva davanti, ma era conteso verso gli altri e verso di noi in particolare. Quindi ho diviso questa parte in tre sottopunti che vedo fondamentali in questo primo punto. Il primo è l'umiltà. L'umiltà che stasera è stata ricordata in molte preghiere, non a caso ovviamente, per cui vorrei leggere con voi Filippesi. Capitolo 2, Filippesi, capitolo 2, versetto 1. Filippesi 2, 1 dice, se dunque c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto d'amore, se c'è qualche comunione di spirito, guardate come gli aspetti che abbiamo visto prima, no? La comunione dello spirito, il conforto dell'amore, siano accolti in questo primo versetto di Filippesi. Se c'è qualche tenerezza d'affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia allegrezza, avendo un medesimo sentimento, un medesimo amore, essendo di un animo, di un unico sentire, non facendo nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascun di voi con umiltà, stimando altrui da più di se stesso, avendo ciascuno di voi riguardo non alle cose proprie, ma anche a quelle degli altri. Allora, qui noi siamo messi davanti a un bivio. Il bivio ha due strade. Una è la vanagloria e l'altra è l'umiltà. La vanagloria è l'opposto dell'umiltà. e oserei dire che la vanagloria è l'opposto dell'Evangelo. La vanagloria è l'opposto dell'Evangelo. Perché? Perché se noi abbiamo una ostentazione ostinata, proprio un ostinato pensiero su quello che riguarda quelli che riguardano i nostri presunti meriti, su quello che riguarda l'orticello della nostra vita, se noi abbiamo questo pensiero, non c'è posto per gli altri. Perché? Perché noi siamo ostinati, cioè siamo, scusate, siamo direzionati a pensare solo a quello che riguarda noi stessi. Allora il tempo finisce, perché se noi durante tutta la nostra giornata siamo intenti a pensare a noi stessi, il posto per gli altri non c'è più, sparisce, e quel che è peggio, non c'è neanche più il posto per Dio. Allora noi siamo, per quello che riguarda noi, siamo terribilmente persi a pensare a cose che non hanno senso, a cose minime a volte, che però occupano tutta la nostra mente, tutti i nostri pensieri, e tutto il resto sparisce. E devo dire che una testimonianza personale, noi pensiamo che spesso incentrare la nostra vita su noi stessi possa riguardare solo aspetti di tipo materiale o pratici. Devo dire che questo coinvolge moltissimo anche l'ambito spirituale. E vi dico solo un punto come testimonianza personale, come attimo di esempio: la preghiera. Vi esorto, come il Signore sta facendo me, a guardare le vostre preghiere. Per quando nell'ultimo periodo ho visto, mi è capitato nell'ultima settimana, anche negli ultimi 10 giorni, il Signore mi ha ripreso più volte mentre pregavo, perché vedevo che nelle mie preghiere non c'era posto per Dio. Non so se vi è mai capitato, ma a me è capitato, allora ve lo dico, ve lo testimonio. La mia preghiera era solo, diventava una lista di eventi, una lista di visitazioni, ma il posto per il Signore non c'era. Non c'era la lode, c'era una mancanza totale di lode. E quando c'è mancanza totale di lode nelle nostre preghiere, questo non vuol dire, e ci tengo a dirlo, che nella nostra preghiera non ci deve essere la confessione, assolutamente. La confessione è confessare qualcosa di nostro, di intimo. Chiaro che ci deve essere, non sto parlando di quello. Ma mi capirete quello che sto dicendo? Quando la nostra preghiera è pensiero unico su di noi, ma Signore, ma vedi, ho questo, ma poi ci sarebbe anche quell'altro, ma poi c'ho un altro bisogno, mi è sorvenuta un'altra cosa. Allora vedrete che lo spazio per il Signore non c'è più. Le ali della lode non ci sono nella nostra preghiera, perché sono incentrate su noi stessi. E questo è grave da portare al Signore. Io l'ho fatto e nel testimoniarlo a voi lo sto facendo ancora, è grave. Perché vuol dire che sono piuttosto intento a meditare, a contemplare, oserei dire, me stesso, piuttosto che a contemplare il Signore. E quindi l'orgoglio e la vanagloria sono due nemici terribili dell'uomo di Dio. E l'uomo di Dio non è assolutamente esente, anzi, devo dire che più l'uomo di Dio si stringe al Signore, e più ci sarà anche l'attacco da parte del maligno per cercare di farci vedere, per cercare di mantenere in fondo. Sapete che il maligno è esperto in queste cose doppie, in queste cose che quasi sono agli occhi dell'uomo potrebbero essere quasi vere, in realtà gli occhi di Dio sono delle palese menzogne, però gli occhi dell'uomo potrebbero essere quasi vere, e dobbiamo stare attenti. La parola dice di stimare gli altri più di noi stessi. Ma capite cosa si dice la parola? Stimate gli altri più di noi stessi. Considerare gli altri più di noi stessi. Ma ci dice di avere il medesimo sentimento che è stato in Cristo Gesù. Ma qual è il sentimento? Io sono mansueto ed umile di cuore. Io sono mansueto ed umile di cuore. Quando ho detto io sono mansueto, ho pensato solo per i miei 10 secondi. Io, Signore, lì sono il contrario della massa pubblica e anche dell'autocontrollo, probabilmente.
ed umile di cuore. Ma che meraviglia, umiltà di cuore. Umiltà di cuore è qualcosa che noi dovremmo ricercare. E vedremo tra poco che l'umiltà di cuore del Signore deve essere ricercata. Cristo ha scelto di umiliarsi. Quindi, in un certo qual senso, sotto la guida dello Spirito Santo, dobbiamo dare il nostro cuore al Signore affinché noi possiamo umiliarci e abbassarci. Se andiamo avanti, in Filippesi, proprio dice questo: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non reputò rapina essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini, ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e la morte della croce. Ci sono due parole chiave che ho trovato tra le tante, che ho trovato in questi quattro versetti. Il primo è annichilire servendo. L'altro invece è abbassarsi facendosi ubbidiente. Annichilire servendo, e l'altro è abbassarsi facendosi ubbidiente. Annichilire è un termine piuttosto importante. E quello che il termine che viene reso dal greco come annichilire ha proprio il senso dello svuotamento, svuotare. Mi piace la traduzione della King James, perché dice rese se stesso senza reputazione. È veramente una parola forte. Noi che sin da quando siamo bambini lavoriamo per costruirci una reputazione, ma io una reputazione da difendere. Tutta la vita lavoriamo per costruire una reputazione. Il Signore non aveva bisogno di costruirsi nessuna reputazione, perché lui ce l'aveva già. Aveva la gloria eterna. Era l'eterno figlio di Dio. Era in comunione con il Padre dall'eternità. Non aveva bisogno di costruirsi nessuna. Noi facciamo di tutto per costruircela. E cerchiamo anche qualcosa che sia a sostegno della nostra reputazione. E del Signore non aveva bisogno. Però la scelta del Signore è prestata. Annichilito se stesso. La parola di Dio in Giovanni, al capitolo 12, dice qualcosa di stupendo. Chi ama la sua vita, la perde. E chi odia la sua vita in questo mondo, la conserverà in vita eterna. Così dice anche Luca, al capitolo 9, versetto 23. E ancora, in Giovanni, al capitolo 10, io depongo la mia vita per riprenderla poi. E questo passo mi piace molto, e l'avevo citato anche l'altra volta, perché dà proprio il senso di quello che voglio dire. Svuotamento volontario. Lo svuotamento volontario da parte di Gesù. Io depongo la mia vita, perché nessuno me la può togliere, nessuno me la toglie. Ma io scelgo di deporre la mia vita. E questo è qualcosa di sconvolgente. È qualcosa di veramente meraviglioso. Mi ha fatto pensare anche all'episodio dove di Pietro, quando dice, quando tu eri giovane, ti cingevi da solo e andavi dove volevi, mentre quando ti diverrai vecchio un altro ti cingerà e tu andrai dove non vorresti. Questo è il senso anche dello svuotarsi, proprio questo intimo desiderio di umiliarsi, di abbassarsi, perché si pensa al Signore ad innalzare. Mentre il Signore odia coloro che hanno gli occhi alteri, dice la parola, d'altra parte il Signore ama, come è stato più volte, penso citato da molti anche in preghiera, colui che ha il cuore rotto, lo spirito contrito, con umiltà di cuore. Perché? Perché io sono umile di cuore e mansueto, dirà Gesù. Quello è il carattere di Gesù, quello è il carattere di Dio. Quel carattere si deve vedere nella nostra vita. Se non si vede, campanello, suona, deve suonare. In qualche maniera un avvertimento da parte della parola di Dio, da parte dello Spirito Santo che ci è stato dato. Perché effettivamente c'è qualcosa che stride, c'è qualcosa che batte, un battimento, come ci aveva ricordato martedì. E ancora, noi ci dimentichiamo spesso, perché proprio siamo persi nei nostri pensieri, che come dicevo prima, che vi bisogna tentare che nel ricevere. E devo dire che in queste parole c'è lo spirito del servizio. Poco tempo fa, non molto tempo fa, è stato portato un messaggio sul servizio, vi ricordate? Il lavare i piedi. E questo messaggio è stato veramente. Stasera ci riflettevo, ma mi ricordo molte cose di quel messaggio. Ma ho detto, ma Signore, ma nella mia vita io ho visto che quel messaggio per adesso è come se fosse caduto in terra. Perché io non vedo che non sono, non ho la disponibilità di cuore, l'umiliazione, l'umiltà di piegarmi come fece Gesù e di cingermi con un asciugatoio per lavare i piedi. O anche per dire con qualche callo, con la pietra pomice, no? Come fanno per forza, non ce l'ho quello che mi fa di cuore, di umiliarmi e passarmi. Mentre questo è lo spirito, quello che mi sta rivelando la parola in questo periodo è proprio questo, che il servo di Dio è un servitore. Il servo di Dio è un servitore, perché Gesù Cristo è venuto come servitore, ci ha servito. D'altra parte la parola ci dice, avete capito quello che vi ho fatto? Bene, se avete capito, in un certo qual senso, siete beati se ne fate queste cose. Altrimenti la beatitudine, l'illuminazione, la beatitudine di fare queste cose, le benedizioni che sono per noi, prendiamo. Niente di niente, le prendiamo. Quindi imparare a lavare i piedi, questo è veramente una cosa di fondamentale. E più serviamo, questo era l'annichilire servendo. Più serviamo e più noi annichiliamo, cioè più noi ci sbocchiamo. È qualcosa che si collega. Io servo, mi umilio, servo e mi sbuono. Io mi sbuono. Allora servo. Capite? Sono due cose che vanno a braccetto. Per questo la parola dice in maniera meravigliosa al versetto. Annichilì se stesso prendendo forma di servo, perché queste cose sono correlate e lo sono anche l'abbassarsi l'abbassarsi con il farsi obbediente. Sono anche queste, non ho tempo, ormai si è fatto tardi, però una cosa la voglio dire. L'abbassarsi, penso, per quello che il Signore mi ha rivelato, è proprio quello che dicevo in preghiera, che il Signore ha messo nel cuore. Noi abbiamo bisogno del dipendere. Abbiamo bisogno di dipendere da Dio. Abbiamo proprio questo bisogno di renderci conto che noi dipendiamo da Dio, perché sia che ci crediamo, sia che non ci crediamo, noi dipendiamo da Dio. La nostra vita dipende da Dio, il nostro camminare dipende da Dio, il nostro morire dipende da Dio. Perché è lui che un giorno chiamerà la nostra anima, quando avrà decretato che la nostra vita è finita. Cioè, allora, siccome la nostra vita dipende da Dio, lui lo sa, ma noi spesso non lo sappiamo. Allora è questo che significa abbassarsi e farsi ubbidienti. Perché se io ubbidisco, cosa faccio? Dico, Signore, fa, io sono un povero ignorante, non capisco assolutamente niente. Se vado avanti sbatto la testa contro un muro, se vado a destra contro un altro, se vado indietro casco in terra e poi mi metto a piangere perché non so come fare, allora devo capire che io devo dipendere da Dio. E Dio me lo fa capire in qualche maniera. Se non bastano le parole dolci, arriverà la mazza, o il bastone, o la verga, o quello che serve. Però quello che dobbiamo capire è l'abbassarsi, è proprio questo. Capire che noi da noi stessi non possiamo dipendere, ma dobbiamo sì dipendere da Dio. È questo il senso dell'abbassarsi e diventare obbedienti. E anche qui l'umiliazione, l'essere umili, l'abbassarsi, produrrà obbedienza, perché noi non facciamo più affidamento sulle nostre forze, ma facciamo affidamento invece sulla forza del Signore. E viceversa l'obbedienza provocherà sempre maggiore abbassamento. L'ultimo punto, e poi ho finito, ve lo prometto, è senza guardare al prezzo da pagare, l'avevo detto l'altra volta, quindi un amore che non si risparmia, che si dà completamente senza guardare al prezzo. Perché per il Signore il prezzo era, noi siamo soliti, perlomeno io, di farmi delle domande, ma sì, è chiaro, mi devo umiliare, mi devo annichilire, eccetera, eccetera, ma fino a quando? La domanda ci può essere, come quando i discepoli chiesero al Signore, ma fino a quando dobbiamo perdonare? Dopo un po' basta, perché poi alla fine, a forza di perdonare, io faccio la fine del, non so, non dico la parola, tutta la fine del cucù, diciamo così, no? Questo è il pensiero che c'è nella tua testa, a forza di perdonare, faccio la fine del cucù. E invece, Il Signore ci dà anche, in realtà è la stessa risposta che dà, guarda, 70 volte 7, allora noi cominciamo a fare come 70 per 70, la matematica arrugginita, non era quello il senso, no? Ma anche qui il Signore dà la stessa risposta, il Signore, lui dice fino alla morte della croce, è abbastanza, 70 volte 7, cioè, fin tanto che ne hai per contare, è abbastanza. Devo dire che onestamente a me viene chiesto, vengono chiesti per ora, forse un giorno mi verrà chiesto anche questo, ma vengono chiesti interessi molto minori di questo, per umiliarmi. Però neanche a quelli io mi umilio. I prezzi molto minori ce ne sono mille esempi. Nella nostra vita penso che tutti noi c'è stato per qualche motivo dal Signore, c'è stato proprio detto adesso tutti devi umiliare. L'umiliazione forse era una reputazione, uno scherno, qualcosa del genere. Quindi il prezzo che è chiesto a noi spesso per l'umiliazione è molto minore di quello che dobbiamo pagare al Signore. Ma devo dire che spesso volentieri, anzi spesso è mal volentieri, neanche questo noi siamo disposti a fare. Quindi la smetto qui per dire che ci sarebbero, avevo identificato altri 8 punti da avere stasera con voi, però non c'è tempo. Se volete li guardiamo. E non c'è tempo. Questo per dire cosa? Qual è il senso di tutto quello che il Signore ha messo in cuore stasera? Perlomeno quello che io ho estrapolato da quello che il Signore ha messo in cuore questa sera. Il senso è questo. Che queste cose, lo Spirito Santo, se è vero che lo Spirito Santo è colui che infonde nel nostro cuore, nella nostra vita, il carattere di Dio, perché di fatto noi siamo il tempio dello Spirito, per cui Dio vive in noi, queste caratteristiche ci devono essere se abbiamo una pienezza di Spirito Santo. Queste e altre che vedremo insieme, ve le posso dire se volete, la consolazione, l'intercessione, l'amore che corregge, tutte queste cose, un amore che esorta, sono tutte caratteristiche che ci devono essere nella nostra vita. E se non ci sono, vuole dire che c'è qualcosa che non va. Cosa non va? Il Signore? No, il Signore va, non manca gli altri. Siamo noi che non andiamo con Lui. Stiamo camminando da un'altra parte, dove ognuno ha la sua strada, che non è la strada di Dio, però evidentemente abbiamo deviato in qualche maniera. Cerchiamo piuttosto lì le nostre direzioni e quello che mi viene da dire è confessiamo al Signore queste cose affinché Lui veramente ci possa prendere per mano e dire figliuolo, adesso vieni da me, come prega spesso mio suocero fa, vieni con me, Lui mi ha detto vieni con me. Ed è meraviglioso tutte le volte che il Signore ti dice vieni, vieni, io ti darò le cose, io ti darò le cose che tu desideri, perché hai un cuore, hai confessato, hai desiderato queste cose nella tua vita, e allora io te le dono, e te le dono non in maniera esagerata, ma in abbondanza. Che il Signore ci benedica.
Amen.